Recording to start. Ok, buonasera, benvenuti all'intervista con Tag Teach. Questa sera abbiamo due affascinantissimi ospiti dal Belgio e dalla Francia, Lisa Longo e Lisa Tonon. Semplicemente chiesto di presentarsi e dirci chi sono e cosa fanno. Lisa viene dalla Francia, è certificata in un sacco di specialità che comportano l'assistenza con gli animali, con i cuccioli, cani, gatti, quanti animali nelle loro famiglie e quindi di creare armonia in queste due cose. Ok, quindi Lisa invece viene dal Belgio, anche lei lavora nell'ambito di introdurre cani e cuccioli e quant'altro nelle varie case, si occupa di aggressività, si occupa di educazione di cani adulti e di tutto quanto può portare armonia e benessere agli abitanti delle case. Entrambi sono tag teacher, tag teacher di primo livello. Appunto, vedendo il loro lavoro, vedendo quello che fanno, si dà proprio la sensazione di grande benessere per loro e per gli animali con cui lavorano. E per questo li ho invitati in questo seminario, intervista di Tag Teacher, perché anche se non parliamo direttamente di educazione umana, le idee che loro ci possono dare saranno sicuramente di grande beneficio per tutti noi. Hanno dato due video, hanno preparato, sono state così carine, thank you for the videos, quindi vi mostrerò il primo video di cosa fanno loro. Ci sono le parole in inglese, non traduco, non mi fermo, avrete l'idea di cosa sta succedendo nel video in ogni caso. Una domanda a ciascuno per il video. Chi vuole?
As you want.
Ok, gli ho chiesto, wait, I have to translate. Ho chiesto appunto nel suo video, nella parte di video, Lisa dice un sacco di volte voglio questo, ha un sacco di obiettivi e quindi gli ho chiesto perché questa cosa è importante nell'educazione cooperativa. Sì, di solito ha un piano, perché è molto importante avere un piano dall'inizio alla fine, soprattutto perché si vuole che l'animale partecipi o chi sta imparando partecipi sempre. E quindi conosce esattamente tutti i vari passaggi, è importante proprio per ottenere questa partecipazione. Altre volte, come avete visto nell'esempio del tubo, si gioca semplicemente, si crea qualcosa, quindi si tratta di mettere pezzi insieme e vedere cosa succede. Ma la pianificazione è molto molto importante proprio per esaltare la partecipazione. Una volta per riuscire a tagliare le unghie al cane, e il piano era che il cane mettesse il muso su una piattaforma in modo da dire sì, puoi fare il lavoro delle unghie, ma quel piano non ha funzionato. E il fatto di lavorare appunto in un ambiente cooperativo ha fatto in modo che sia stato il cane poi a proporre il comportamento finale, quindi ad aiutare chi lo stava educando. Chiesto, Lindsay ha usato un sacco di volte la parola partecipare, che l'animale, la persona o chiunque partecipa, avete visto il video con suo marito, ho chiesto perché appunto la parola partecipare è importante in questo contesto. Sì, il fatto della partecipazione permette di avere degli organismi, dei partecipanti che effettivamente partecipano e diventano creativi, quindi sono involti in quello che gli viene insegnato. Sono coinvolti, non è una cosa che piove dall'alto e che viene imposta, come capita molto spesso nell'educazione umana. So I was late my question. Un'altra parola che loro hanno usato è stato appunto il fatto di avere degli organismi, dei partecipanti, I can say the word, che siano creativi, cioè che facciano delle cose, che propongono delle cose. E ho chiesto, non può essere una maggiore difficoltà questo, il fatto di avere appunto dei partecipanti che sono creativi, che anziché fare le cose come gli vengono dette, vogliono dire la loro? Ok, dice ok, so that's your side of the answer, then we will listen
Yes.
to Lisa. Dice, è meglio avere la creatività da parte di chi impara, perché? Perché nel momento in cui propongono qualcosa, posso decidere se inserirlo oppure no nel comportamento che sto insegnando, nelle cose che sto insegnando loro. Ho fatto l'esempio appunto della creatività della persona che chiede di fare qualcosa. Lavorando io in un liceo artistico, il mio alunno ha i suoi personaggi preferiti e io uso questi personaggi preferiti per poi insegnargli altre cose. Quindi se lui vuole disegnare Peter Pan, va benissimo disegnare Peter Pan, ma lo facciamo con le richieste che ci vengono dall'ambiente. Lisa dice che il fatto di avere degli organismi che imparano in maniera creativa è arricchente per l'insegnante. Per se stessa. Lei ha detto una cosa bellissima. Io voglio che chi impari ispiri l'insegnante e non viceversa. Non sono io che devo ispirare le persone che imparano con me, sono io che devo essere ispirato da loro a diventare un insegnante migliore. Quindi anche un comportamento tipo quello del pappagallo che saluta con la zampina così, che sembra una cosa che non serve a molto, può diventare utile nel momento in cui voglio usare questo comportamento, il fatto di alzare la zampa per controllargli lo stato delle unghie. Fa un esempio di due pappagalli che gli sono arrivati per essere educati, e questi due avevano un comportamento da pipistrello, cioè si prendeva una zampa in giù e sbattendo le ali, e lei ha usato questo comportamento, ha preso quello che c'era per insegnare i pappagalli a stare fermi nel momento in cui dovevano essere ispezionati per la salute del piumaggio, del petto e della zona sotto del corpo. E quindi il fatto di avere appunto, è bello essere creativi come insegnanti, perché nel momento in cui ci si trova di fronte a un problema si sa come risolverlo, ma è altrettanto bello avere degli allievi che siano creativi, perché ci possono offrire dei comportamenti che noi possiamo utilizzare. Ho chiesto perché è importante questo tipo di approccio, ci ha spiegato alcune cose, ma perché per loro è importante, cosa che succede? Ho formulato la domanda dicendo: immaginate che io sia un educatore normale che fa le cose al solito modo, tu fai come ti ho detto, qual è la cosa importante che loro direbbero per convincere l'educatore a cambiare metodo? Dice, la prima cosa che le viene in mente è: meglio per la salute generale dell'animale o della persona, di chi sta imparando, il fatto di essere cooperativi, perché ti permette di poter guardare l'animale se ha qualche problema, anziché doverlo portare dal veterinario una volta a settimana perché tu non riesci nemmeno a toccarlo, prevenire ovviamente danni fisici, morsi, graffi e quant'altro, e tutto questo genere di cose qua. E traducendo quello che diceva Lindsay, pensavo all'educazione umana, quando che noi abbiamo invece delle situazioni in cui mettiamo molto sotto stress i nostri allievi. Continuava Lindsay appunto il discorso della cura, quindi il fatto di poter portare il cane solo una volta al veterinario anziché tante volte, quindi di abbassare i livelli di stress è fondamentale con questo. E non ricordato, mi ero dimenticato cosa aveva detto. E dice che è importante il fatto di dare questa scelta e questo controllo dell'ambiente agli animali, e noi dovremmo fare lo stesso con le persone. Perché? Perché in questo modo si abbassano tantissimi livelli di stress e di ansia. E dice anche appunto che l'apprendimento cooperativo ti permette anche di lavorare pensando al futuro, quindi può essere un modo di educare il cane o la persona, e anziché pensare a fare tanti sport, tante cose, si può lavorare solo su questi aspetti qua, pensando in prospettiva futura, quindi di evitare problemi che possono succedere. C'è che l'apprendimento cooperativo, quindi l'apprendimento nel quale partecipa chi impara, è importante perché salva fondamentalmente le vite, permette di fare delle procedure. In questo caso lei raccontava l'episodio del suo cane che aveva bisogno di 4 trasfusioni al giorno da 20 minuti, il suo cane è un lupo fondamentalmente. Questo cane è grossissimo, abbastanza feroce da vederci perché sembra veramente un lupo, e non c'è modo di fargli fare una procedura in cui deve stare fermo per 20 minuti a prendere la flebo 4 volte al giorno se il cane non partecipa. Quindi è veramente una cosa che salva le vite. Dice che il fatto di avere appunto animali che cooperano non è solo di dare un punto di vista antropocentrico e dire che belli questi animali, ma è effettivamente una cosa che funziona, cioè essere in controllo, essere rilassati ti dà una migliore qualità di vita. Anche a scuola vedo che quanto sarebbe meglio avere un apprendimento di tipo cooperativo. Io cerco di farlo nell'ambiente in cui lavoro, ma e vedo i risultati, i benefici di questo tipo di apprendimento. Quando chi impara è in controllo è sicuramente in una posizione migliore e partecipa, e anche l'apprendimento diventa migliore. Quindi ho detto, allora ci hanno dato la risposta perché è importante per chi impara, visto che le procedure cooperative possono salvare le vite, possono dare una qualità migliore di vita agli animali che vengono addestrati in questo modo, ma dal punto di vista di chi insegna, perché è importante, cos'è che guadagna una persona che addestra in maniera cooperativa. Let me translate, ok, thank you. Ha detto appunto perché insegnare in questo modo, e la risposta è stata perché mi rende una persona migliore, è un insegnante migliore. Vedono nella difficoltà dei casi che gli vengono portati quanto il fatto appunto di lavorare su questi aspetti dell'apprendimento sia soddisfacente per loro e per i loro clienti. Quindi stavo facendo il caso di animali, cani feroci, cani pericolosi fondamentalmente, aggressivi sugli umani, e il lavoro che fanno insieme appunto si divide in una parte di gestione dell'aggressività e in una parte di riformulazione dell'ambiente in cui i cani vivono. Quindi il cane non deve più avere paura di certe cose, deve imparare ad accettare certe cose, e questo lo si può fare appunto se solo o unicamente se il cane coopera. Io invento un lavoro di squadra di fatto, loro lavorano con quattro figure: una è Lisa, che si occupa appunto dei comportamenti reattivi, Lindsay si occupa dei comportamenti cooperativi, i proprietari che devono ovviamente imparare a gestire l'animale, e quarto elemento è un gruppo di veterinari che segue anche questa procedura. So La cosa che ritiene importante per lei è il fatto di poter apprendere da un sacco di fonti. Impara dagli animali, impara dai veterinari, impara da lavorare con Lindsay. Quindi l'apprendimento, la crescita costante è la cosa che motiva tantissimo. Ok, dice Lindsay che è importante per lei perché è la cosa che voleva sempre aver fatto fin da piccola, e il fatto di poter lavorare con delle persone che la arricchiscono è veramente un sogno che diventa realtà. Thank you very much. We have less than 7 minutes left. What about we show the other
The
amazing
second
video?
video, yes.
Yes, okay, so we go for the second video. I have to do, so yes, it is one. Fuori, nel video abbiamo visto il comportamento di aprire il becco, la bocca o quant'altro, in quanti modi viene declinato e con quanti animali, ottenendo sempre lo stesso risultato, quindi con vari motivi. There is one thing I want to ask you, and this is completely new, so I told you that we were sideways with this video. One of you introducing the video, I think it was you, Lisa, said that the words, so I can train the part without touching the learner.
It was Lindsay.
Yes, of course. But, and so with touching, we meant just to touch, to hold the learner. And I was translating this in human education, and touching could be many different things, right? I can touch
That's
you. So why we should not touch our learners? Questo nel video si fa menzione del fatto di non toccare chi impara, ed è facile immaginarlo per un animale. Io non tengo fermo un animale mentre gli faccio le varie procedure per la diagnosi, ma nell'educazione umana tendiamo molto a toccare, anche se non fisicamente con le mani, ma con la bocca, con le istruzioni, con l'ambiente che utilizziamo. Quindi ho chiesto: perché è importante non toccare chi impara? Now it's your turn. Quindi il fatto di non toccare sta nel rispetto delle distanze che l'allievo ti pone. Quindi non è che non lo tocchi sempre, cioè fisicamente adesso parlando di animali, si può toccare l'animale, però si tratta sempre di trovare la strategia migliore per ottenere i comportamenti cooperativi che desideriamo. Cioè, il fatto di non poter toccare il pappagallo, ma mi viene da tradurlo anche per l'educazione umana, il fatto che certi ragazzi o certe persone non vogliono essere trattate come tutti gli altri, ci porta a creare degli strumenti diversi per poter ottenere i comportamenti che desideriamo senza incorrere in problemi. E quindi l'esempio di Lola, il pappagallo timido, a cui non piace essere toccata, nonostante questo, conosce un sacco di altri comportamenti di cooperazione, di cura, quindi che le sono stati insegnati senza il bisogno di correre al fatto di toccare o trattenere l'animale. Quindi ho detto, il fatto che è facile vedere l'animale o legare e tenere fermo l'animale, ma quello che non vediamo con le persone è l'impatto che noi diamo all'educazione attraverso i metodi tradizionali. Fai così perché te l'ho detto, oppure altrimenti ci sono delle conseguenze negative. Invece quello che dovrebbe emergere dal lavoro che stanno facendo loro con gli animali è proprio le possibilità, i nuovi strumenti che noi tutti, come educatori umani, potremo apprendere. L'ambiente, quindi preparare l'ambiente perché l'allievo abbia successo è una cosa che si può assolutamente fare, che deve essere fatta. Mentre nell'educazione umana l'ambiente non viene preparato, si mette l'allievo in mezzo alle cose e si spera che succeda qualcosa. Per utilizzare l'ambiente, preparare l'ambiente, usare tutte le cose che si possono usare in maniera creativa, come abbiamo visto nei video, per promuovere il successo di chi impara. Lindsay dice, il fatto di preparare l'ambiente vuol dire anche mettere chi impara in condizione di avere successo. Se voglio insegnare al mio cane a tornare a quando lo chiamo, è inutile che lo vado a fare al parco dove c'è un sacco di distrazioni, scoiattoli, macchine, altri cani che corrono. Inizio a farlo a casa dove non ci sono distrazioni e il cane può avere successo. Poi da lì piano piano costruisco tutte le sue competenze fino a riuscire a avere il richiamo anche al parco. E lo stesso dovrebbe essere per gli umani. E si può usare l'ambiente e utilizzare degli strumenti nell'ambiente che rendano più facile ottenere successo. Fa l'esempio di prendere il suo cane quando deve controllare lo stato di salute delle orecchie, lo stende su un lettino, sul suo letto, in modo che il cane sia già rilassato. Lo stesso potremmo fare noi con i nostri studenti umani, metterli in ambienti che siano più consoni alle attività che gli proponiamo. Le ho ringraziate, mi sono scusato per essermi dimenticato quello che stavo dicendo un paio di volte, ma era così bello quello che stavo dicendo che ero completamente concentrato. Se ci sono domande, otherwise, thank you.